Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Dodicesima puntata.
E così ci pianti, disse Jack Ordway mescolando il caffè nella tazzina. Tagli la corda, te la batti. Bel colpo, Frank. Se ne stavano seduti a un tavolino dal ripiano macchiato di ketchup in un angolo in penombra del posticino e Frank cominciava a pentirsi di aver parlato a Ordway del trasferimento in Europa. Un pagliaccio quell'Ordway, un ubriacone, un tipo incapace di discutere di qualsiasi cosa se non col tono volutamente sarcastico che usava per parlare di se stesso. Era forse il confidente ideale in una situazione del genere. Ma Frank gliel'aveva detto ugualmente, perché nel corso delle ultime settimane gli era diventato sempre più difficile mantenere il segreto da un capo all'altro della giornata. A volte, durante le riunioni d'ufficio, mentre seguiva con aria attenta i discorsi di Bendy che enumerava le cose da fare in autunno o agli inizi del prossimo anno, e si vedeva assegnare incarichi per sbrigare i quali in teoria gli ci sarebbero voluti mesi, Frank constatava che la sua mente si sincronizzava subito col lento ingranaggio dei progetti di Bendy prima che gli venisse da pensare «No, aspetta, io non sarò più qui allora!» Dapprima queste piccole scosse erano state abbastanza divertenti, ma poi il divertimento era scomparso e ben presto la faccenda si era fatta decisamente sgradevole. Si era quasi alla metà di giugno. Ancora 2 mesi e mezzo, 11 settimane... E lui avrebbe varcato l'oceano, non avrebbe avuto nulla a che fare con l'incremento vendite. Eppure la realtà di questo fatto doveva ancora inserirsi nella realtà dell'ufficio. Era un fatto perfettamente, inevitabilmente reale a casa, dove nessuno parlava d'altro. Era reale ogni mattina sul treno che lo portava in città e ogni sera lungo il viaggio di ritorno, ma durante le 8 ore della giornata lavorativa era qualcosa di inconsistente, come un sogno che ci si ricordi solo a metà e che rapidamente svanisca. In ufficio, tutto e tutti cospiravano contro quella realtà. I volti stolidi o stanchi o blandamente sardonici dei colleghi, la vista del cestello delle pratiche in arrivo e del mucchietto delle pratiche della giornata, il trillo del telefono o il ronzio dell'interfono che gli annunciava che era desiderato nel cubicolo di Bendy, tutto pareva ripetergli di continuo che lui era destinato a restare lì per sempre. «Destinato un corno!» gli veniva voglia di esclamare 20 volte al giorno. «Un po' di pazienza e vedrete!» Quella sua sfida non aveva peso alcuno. Il chiaro, torpido lago asciutto dell'ufficio l'aveva racchiuso troppo a lungo e troppo pacificamente perché lo si potesse sconvolgere con una tacita minaccia di fuga. Era fin troppo disposto a portare pazienza e stare a vedere, e questo era insopportabile. L'unico modo di farla finita era di svelare il segreto a qualcuno. E Jack Ordway era, dopo tutto, il miglior amico che Frank avesse in ufficio. Così oggi avevano fatto in modo di non andare a pranzo con Small e Letrop e Roscoe, e avevano cominciato con 2 martini leggeri, ma non malvagi, e adesso gli aveva detto tutto. «C'è ancora un piccolo particolare che non riesco bene ad afferrare», stava dicendo Ordway. «Non vorrei sembrarti stupido, ma che cosa farai esattamente? Non ti ci vedo a trascinarti all'infinito da un caffè all'aperto all'altro mentre la tua brava Frau si imbarca su un autobus per andare a lavorare all'ambasciata o chissà dove. Questo è il punto, vedi, non so proprio che cosa ti vedrei a fare. Scrivere un libro? Dipingere? Perché mai tutti pensano subito alla possibilità di scrivere libri e dipingere quadri?» chiese Frank. E poi, solo in parte conscio di ripetere le parole di sua moglie, soggiunse: «Dio mio, forse che gli artisti e gli scrittori sono gli unici individui che abbiano il diritto di vivere la loro vita? Senti, l'unica ragione per cui faccio questo stupido lavoro è... Beh, suppongo che di ragioni ce ne siano un sacco, ma il fatto è che se mi metto a stendere un elenco di tutte le ragioni possibili, l'unica che sono sicurissimo di non poter citare è che questo lavoro mi piaccia, perché non mi piace per niente. E io ho proprio la stramba idea che la gente sta meglio quando fa un lavoro che le piace. D'accordo, insistette Ordway, d'accordo, d'accordo, non metterti subito sulla difensiva e non prendertela, per favore. Ti faccio solo una domanda da sempliciotto. Che cosa ti piacerebbe fare?
Se lo sapessi, ribatté Frank, non sarei costretto a fare un viaggio per scoprirlo.
Ordway assunse un'aria meditabonda, piegando la bella testa da un lato, sollevando le sopracciglia e sporgendo il labbro inferiore, che appariva sgradevolmente lucido e roseo.
«Beh, ma non credi?» fece. «Voglio dire, pur ammettendo che la tua vera vocazione se ne stia nascosta ad aspettarti da qualche parte, non credi che potresti benissimo scoprirla anche restando qui? Intendo dire, non è possibile?»
«No, non credo. Credo che nessuno possa scoprire un bel niente al 15° piano del Knox Building, e credo che anche tu sia dello stesso parere.»
«Devo ammettere che potresti anche aver ragione, Frank.»
«Sì, proprio così.» Scolò la tazzina di caffè e si appoggiò lo schienale della sedia, sorridendo con aria canzonatoria a Frank, che gli sedeva di fronte.
«E quando hai detto che avrà inizio questo nobile esperimento?»
Per un attimo Frank provò l'impulso di rovesciargli addosso il tavolo, di cogliere sul suo viso l'espressione di terrore impotente, quando la sua sedia fosse precipitata indietro e l'ammasso di piatti gli fosse crollato in testa. «Nobile esperimento! Che razza di stronzo borioso!»
«Ce ne andremo in settembre», disse, «o in ottobre al massimo.»
Ordway annuì più volte, fissando i resti vischiosi di carne e patate sul piatto. Non appariva più borioso, ora appariva vecchio e sconfitto e tristemente invidioso, e Frank, osservandolo, sentì la propria stizza dissolversi in affettuosa pietà.
«Vecchio, stupido, povero diavolo», pensò.
«Gli ho rovinato il pranzo, gli ho rovinato la giornata. Avrebbe quasi voluto potergli dire, è tutto a posto, Jack, non preoccuparti, può darsi che non se ne faccia niente.» E invece tentò di sfuggire alla propria confusione, lasciandosi andare alla cordialità.
«Sai cosa ti dico, Jack?» fece.
«Ti offro un brandy, ricordo dei vecchi tempi.»
«No, no, no, no», ripeté Ordway, ma quando il cameriere sbarazzò il tavolo e al posto dei piatti posò sul ripiano i ricchi bicchierini del cognac, apparve soddisfatto come un cucciolo cui sia stata fatta una carezza, e più tardi, dopo che ebbero pagato il conto e furono risalite alla luce del sole, fu tutto un sorriso. Era una giornata calda e luminosa, con un cielo pulito e profondo come un lenzuolo steso sopra i tetti dei palazzi, ed era anche giorno di paga, tempo di fare la tradizionale passeggiatina alla banca dopo pranzo. Inutile dire che la considero una faccenda strettamente confidenziale.
«Entre nous, vecchio mio», disse Ordway strada facendo. «Non credo che tu abbia intenzione di gridarlo ai quattro venti. Quanti giorni di preavviso hai intenzione di dare a Bendy?»
«Un paio di settimane, direi, non ci ho ancora pensato.»
Il sole mandava un piacevole tepore. Ancora qualche giorno avrebbe fatto caldo sul serio, ma intanto si stava benissimo. Nelle fresche profondità marmoree della banca, dove la filo di fusione trasmetteva Holiday for Strings, Frank si divertì a fingere con se stesso che quella fosse l'ultima volta che faceva la fila lì dentro, l'ultima volta che spostava il peso del corpo da un piede all'altro e cincischiava tra le dita l'assegno dello stipendio, mentre lui e Ordway aspettavano il loro turno in coda a uno dei 10 sportelli riservati 2 volte al mese a ora di pranzo ai dipendenti della Knox, finse che fosse l'ultima volta che partecipava alla lenta passeggiata sotto il sole coi colleghi d'ufficio, l'ultima volta che l'avvicinarsi delle sue scarpe lustre spaventava quei piccioni zampettanti, facendoli schizzare via tra gli sputi e i gusci di arachidi che costellavano il marciapiede, svolazzando e salendo nell'aria fino a volteggiare alti sopra i tetti, con ali ora nere ora d'argento. Era meglio averlo detto a qualcuno, era diverso adesso. Frank era in grado di dare un'occhiata alle facce dei colleghi che chiacchieravano e sentirsi davvero distaccato da loro. «E addio, addio!» diceva Frank in cuor suo a tutti quelli che incontrava, un garrulo gruppetto di stenografe con in mano pacchetti dei grandi magazzini, una masnada di giovani impiegati strafottenti, tutti con la sigaretta in bocca, appoggiati a un muro in maniche di camicia. «Addio a voi tutti, all'intera, dolce, triste banda! Me ne vado!» Una splendida sensazione di libertà che durò fin quando Frank non fu di nuovo seduto dietro alla scrivania, sulla quale belava lugubre l'interfono per annunciargli che era desiderato nel cubicolo di Bendy. Ted Bendy non appariva mai al meglio nella bella stagione. Era un uomo fatto per vivere al chiuso. Il suo sottile corpo grigio, che dava l'impressione di essere stato costruito al preciso scopo di soddisfare i requisiti minimi di un solido, completo doppio petto da uomo d'affari, e la sua sottile faccia grigia, erano capaci di distendersi soltanto nella sicurezza dell'inverno, quando le finestre dell'ufficio erano chiuse. Una volta che gli era toccato accompagnare alle Bermuda un gruppo di rappresentanti in viaggio premio, il Knox Notizie aveva riportato una fotografia in cui apparivano tutti schierati in fila e sorridenti sulla spiaggia con indossi costumi da bagno, e l'ingrandimento di un particolare dell'istantanea in cui Bendy si sforzava di sorridere sotto il peso di due grosse braccia pelose che gli circondavano il collo da ambo i lati, ingrandimento fatto fare in segreto, era circolato furtivamente per settimane da un cubicolo all'altro del quindicesimo piano, dove tutti avevano dichiarato che era la cosa più divertente che avessero mai visto. Bendy aveva ora il volto atteggiato a un'espressione simile a quella della fotografia, e in un primo tempo Frank pensò che fosse dovuto unicamente al fatto che la brezza di giugno che si infilava dalla finestra gli aveva ridicolmente scompigliato una ciocca del lungo riporto col quale tentava di nascondere la calvizie sulla sommità del cranio. Ma poi, mettendo piede nel cubicolo, scoprì con sorpresa che la causa principale del disagio di Bendy era la presenza di un inusitato e augusto visitatore. «Frank, lei conosce Bart Pollock, naturalmente», esordì Bendy levandosi in piedi, poi aggiunse con un cenno come di scusa: «Questo è Frank Wheeler, Bart». Una figura massiccia, chiusa in un completo di gabardin marrone, si levò di fronte a Frank. Una larga faccia abbronzata gli sorrise dall'alto e la sua mano destra fu avviluppata in una calda stretta. «Non credo che ci abbiano mai presentati ufficialmente», disse una voce così profonda da far tremare caraffa e bicchiere sul podio di una conferenza. «Lieto di conoscerla, Frank». Quell'uomo, che in una qualsiasi altra azienda, anziché Bart, sarebbe stato chiamato signore, era il direttore generale alle vendite della sezione elettronica. Un uomo dal quale Frank non aveva mai ricevuto altro che un occasionale vago cenno del capo in ascensore e che lui disprezzava a distanza, da anni. Voglio dire, sarebbe un presidente degli Stati Uniti perfetto, nel senso peggiore del termine, aveva spiegato una volta ad April, e uno di quei grossi, pacifici bastardi dall'aria paterna, con un sorriso da $1,000,000 e un chilo e mezzo di muscolo fra le orecchie. Mandalo in televisione e il partito avversario è spacciato. E adesso, rendendosi conto che la sua faccia si contraeva in una smorfia servile, avvertendo un rivolo di sudore colargli dalle ascelle e scorrergli lungo le costole, tentò di espiare quella incontrollabile reazione pensando a come l'avrebbe descritta ad April quella sera. E di colpo mi sono accorto che stavo come liquefacendomi di fronte a lui. Non è ridicolo? Voglio dire, so benissimo che quel tipo non vale un fico, so che non ha niente a che fare con tutto ciò che davvero conta per me, eppure per poco non è riuscito lo stesso a terrorizzarmi. Non è pazzesco? «Prenda una sedia, Frank», invitò Ted Bendy lisciandosi i capelli scompigliati. E quando si fu riseduto, continuò a spostare il peso da una natica all'altra, a disagio, come chi soffra di emorroidi. «Bart e io abbiamo esaminato alcune relazioni del congresso dell'Andip», attaccò, «e Bart mi ha chiesto di mandarla a chiamare. Sembra che...» Ma Frank non riuscì a seguire il resto della frase di Bendy, perché tutta la sua attenzione si era fissata su Bart Pollock. Piegato in avanti sulla sedia con aria seria, Pollock attese che Bendy finisse di parlare, poi batté con forza il dorso della mano libera sul foglio che teneva con l'altra. Era una copia del pieghevole «Parliamo del controllo della produzione» e disse: «Frank, è una cannonata! Li ha stesi tutti a Toledo!»
«Insomma, non è pazzesco?»
chiese ad April la sera, ridendo e parlando allo stesso tempo, seguendola per la cucina con un bicchiere in mano mentre lei finiva di preparare la cena.
«Non è un'ironia della sorte? Faccio quello stupido lavoretto per cavarmi d'impiccio con Bendy ed ecco cosa succede. Avresti dovuto sentire che cosa non ne ha detto il vecchio Pollock. Per tutti questi anni non ha mai neppure saputo che fossi al mondo e di colpo divento il suo brillante giovanotto preferito dell'azienda. E il vecchio Bendy, seduto di là, che si sforzava di decidere se essere compiaciuto o invidioso, e io seduto qui, che mi sforzavo di non morire dalle risate, Gesù!»
«Fantastico!» commentò April. «Ti spiace portare di là questa roba, caro? E poi venga a scoprire che ha avuto questa brillante cosa...»
«Ah, certo, come no!»
Posò il bicchiere, prese i piatti che lei gli tendeva e la seguì nell'altra stanza, dove i bambini erano già seduti a tavola.
«E poi viene fuori che ha avuto questa brillante idea, Pollock, voglio dire. Vuole che gli compili un'intera serie di quelle sciocchezze. Dovrei andare a colazione con lui la settimana prossima per parlarne. Non è da morire da ridere.
Naturalmente, se la cosa si fa seria, dovrò dirgli che in autunno lascio l'azienda.
No, beh, insomma, tutta questa storia è proprio buffa, non ti pare? Dopo tutti questi... Perché non glielo dici comunque? Dopo tutti questi anni passati a rincretinirmi in quel maledetto posto senza mai... Come dici?
Ho detto, perché non dirglielo comunque? Perché non dirlo a tutti? Che ci possono fare?
Beh, fece Frank, il problema non è quel che possono fare o meno. Sarebbe soltanto, ecco, un po' imbarazzante. Voglio dire, non vedo che senso abbia parlargliene finché non sarà il momento di dare il preavviso ufficiale, ecco tutto. Si portò alla bocca un pezzo di bracciola di maiale con un gesto così rabbioso che assieme alla carne addentò anche la forchetta. E mentre masticava con tutte le sue forze, espirando profondamente dalle narici per dimostrare quanto forte fosse il suo autocontrollo, si rese conto che non sapeva neppure perché era arrabbiato.
«Beh», disse April placida, senza levare gli occhi dal piatto,
«naturalmente sta a te decidere». Il guaio, pensò Frank, era che durante tutto il tragitto di ritorno lui si era immaginato la moglie che diceva: «E con tutta probabilità è davvero il miglior messaggio promozionale che abbiano mai visto. Che c'è di tanto buffo?» E lui che le rispondeva: «No, ma guarda che il punto è un altro, e cioè che una faccenda del genere dimostra che branco di idioti siano». E lei: «Non credo che dimostri niente di tutto questo. Perché ti sottovaluti sempre? Secondo me prova soltanto che tu sei il tipo che può eccellere in qualsiasi cosa quando vuole o quando gli è richiesto». E lui: «Beh, non lo so, può darsi, solo che io non voglio eccellere in cretinate del genere». E lei: «Naturale, ed è proprio per questo che ce ne andiamo». Ma April non si era neppure sognata di dire qualcosa di simile. Non era neanche sembrato che un pensiero del genere potesse passarle per il capo. Se ne stava lì, seduta, a tagliare, masticare, perfettamente composta, la mente già lontanissima, a inseguire altre idee.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.